e voglio stasera continuare il discorso che ho fatto, iniziato tanto tempo fa, riguardo l'evangelismo, l'importanza dell'evangelismo. Sai, ho iniziato il discorso predicando tanti passi diversi, l'ultimo capitolo di Matteo, l'ultimo capitolo di Marco, che Gesù Cristo comanda a noi di andare dappertutto nel mondo a predicare il Vangelo. Ho predicato tanti messaggi dalla Bibbia che indicano che lo scopo del credente in questo mondo e lo scopo della Chiesa in questo mondo è di vincere i non salvati, i perduti, di predicare il Vangelo e portare la gente al ravvedimento affinché avessero tutti un rapporto con Dio tramite la predicazione del Vangelo. Poi ho preso il libro di Matteo con l'idea di esaminare dal Vangelo di Matteo. Sai, i primi quattro libri del Nuovo Testamento si chiamano i Vangeli, i libri del Vangelo, perché raccontano il Vangelo, e considerare il libro del Vangelo di Matteo dal punto di vista dell'evangelista, dal punto di vista dell'evangelismo, e vedere cosa c'era lì da togliere da questo punto di vista preciso. E ci sono state tante cose, io sono stato anche un po', diciamo, sorpreso a quante cose ci sono da considerare da questo libro riguardo l'evangelismo. Stasera forse questo discorso che faccio sarà l'ultimo in questa serie di discorsi da Matteo riguardo l'evangelismo, non so, però vediamo. Comunque iniziamo con Matteo capitolo 7, versetto 13, e leggeremo fino a versetto 23. Matteo 7, 13. Ora guardatevi, scusatemi, versetto 13, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Ora guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti: si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per questa Chiesa, ti ringrazio per questi fratelli e sorelle che sono qui stasera, ti ringrazio per la tua parola che teniamo fra le nostre mani, e ti ringrazio per la possibilità che abbiamo stasera di considerare queste cose dalla tua parola insieme. Io chiedo la tua benedizione sull'insegnamento della tua parola, affinché noi possiamo capire bene quello che tu vuoi insegnare a noi in questo passo, e affinché possiamo mettere in pratica quello che abbiamo imparato, Padre. Aiutaci ad essere cambiati tramite la tua parola. Noi abbiamo bisogno di essere cambiati, abbiamo bisogno di un atteggiamento diverso, abbiamo bisogno di un carattere diverso. Padre, aiutaci a prendere dalla tua parola l'atteggiamento giusto, il carattere giusto per essere in questo mondo tutto quello che tu intendessi che fossimo, Padre. Chiedo la tua benedizione e nel nome di Gesù Cristo chiedo anche l'aiuto del tuo Spirito Santo in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo quello che io considero di essere il discorso su cui è appoggiato un sacco di contesa nel mondo oggi, cioè quanto è unico la via per arrivare a Dio. I primi due versetti dicono questo: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta, angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Se esci da questa chiesa e vai per strada a parlare con la gente riguardo religione, riguardo rapporto con Dio, quasi tutti, almeno un bel percentuale della gente con quale parli, ti racconteranno che alla fine ogni via che la gente segue per arrivare a Dio va bene. È importante che una persona sia sincero, che una persona sia buono, che alla fine Dio, questo l'ho sentito dire non so quante volte, che Dio è unico, però le strade che portano a Dio sono tante. Questa è la filosofia del mondo che trovi dappertutto nella società in cui noi viviamo, e credo non solo questa società, ma in tante società. Infatti è quasi l'unico messaggio che è odiato dal mondo è il messaggio di quello che dice di aver trovato l'unica via. Se tu dici di aver trovato l'unica via per arrivare a Dio, la gente ti odia, perché il messaggio del mondo oggi è questo: ogni via va bene, ogni strada porta a Dio. Magari tu hai le tue idee, io ho le mie idee, tutti hanno lo stesso valore e tutte le idee ti fanno arrivare a Dio. Questo è falso. Se questo fosse vero, che ogni strada porta a Dio, vi posso dire che questa chiesa in cui siamo ora non ha senso. La mia vita qui ha poco senso, se questo è vero. Non tanto lontano da qui abbiamo una chiesa, fra virgolette, cristiana, che predica un Vangelo molto simile a quello che è scritto qui, che invoca il nome del Signore Gesù Cristo, però che ha errato su certi punti riguardo il Vangelo come è scritto nella Bibbia. E se però il messaggio di quella chiesa va bene anche quello, cosa facciamo noi qui? Ma non è vero che ogni strada porta a Dio. Infatti c'è soltanto una strada che porta a Dio, la porta è stretta. Quando è scritto qui quanto stretta è invece la porta, è angusta la via che conduce alla vita, non è che è difficile attraversare quella porta, non è che è difficile capire come arrivare a Dio, ma sta parlando del fatto che la via che porta a Dio è unica. Vi do un esempio: il problema matematica 2 più 2 ha soltanto una risposta, 2 più 2 fa 4. Quante risposte sbagliate ci sono al problema matematica 2 più 2? Quanti errori sono possibili? Ogni numero che non è 4 è sbagliato, i numeri sono infiniti, quindi errori su questo problema 2 più 2 sono infiniti, perché ogni risposta tranne 4 è sbagliato. E così è quello che intende questo passo. Non che è molto difficile capire 2 più 2 fa 4, no, non è quello il problema. È solo che la risposta è unica, è molto stretta il discorso. Non c'è modo per evitare la risposta 2 più 2 fa 4. È quello. E non c'è un'altra risposta, però ci sono risposte sbagliate infiniti. E così sia con Dio. Le vie che gli esseri umani hanno inventato per arrivare a Dio sono infiniti e sono tutte sbagliate, tranne una, se questo che è scritto qui è vero. È sempre stato così. Possiamo iniziare proprio dall'inizio con Adamo ed Eva, che la via per loro che Dio aveva stabilito era abbastanza stretta. C'era una regola: non toccare l'albero della conoscenza del bene e male. Invece loro l'hanno fatto. C'erano i loro due figli, Caino e Abele. Andiamoli a leggere questo passo in Genesi capitolo 4. Dio aveva chiarito ad Adamo ed Eva quello che lui voleva da loro. Abele l'ha capito bene. Dio accettava un tipo di sacrificio, non accettava tutti i sacrifici. Genesi capitolo 4 versetto 3 dice così: col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli dei primogeniti del suo gregge e loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: Caino, perché sei tu irritato e perché è il tuo voto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Allora, sin dall'inizio Dio ha sempre stabilito che la via per arrivare a Lui è unica e che Lui non accetta ogni tentativa di avvicinarsi a Lui. Dio non accetta tutti. C'è l'idea che nell'amore che Dio ha, nell'amore divino, Dio non può rigettare nessuno. È falso questo. Non è vero questo. La via per arrivare a Dio è unico ed è sempre stato così. Se portiamo il discorso, potremmo dal Vecchio Testamento prendere tanti esempi del fatto che la via di Dio è sempre stato unico, che Dio non accetta tutto, Dio non accetta tutti i sacrifici, e questo è chiaro nel Vecchio Testamento. Portiamo il discorso ora fino al Nuovo Testamento, che vale fino ad oggi, e leggiamo Giovanni 14 versetto 6, che è scritto: Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La porta è stretta, non è che è difficile, non è che non si può entrare, si può entrare, è facile anche entrare. Il problema è che è unico, le risposte sbagliate sono infiniti, la risposta vera è unica. Il messaggio vero per come si può arrivare a Dio, il Vangelo, è unico, e ogni messaggio al fuori del messaggio del Vangelo è un messaggio falso. È importante per noi capire questo quando pensiamo a noi stessi come evangelisti, perché se non è vero questo fatto, perché predichiamo il Vangelo? Cosa ho da dire al buddista se va bene anche la sua via? Non ho niente da dirgli. Cosa posso dire al musulmano se vale anche la via del musulmano? Cosa ho io da dire al musulmano del Vangelo? Niente. Se il modo cattolico per arrivare a Dio vale quanto il Vangelo che vediamo scritto qui, che è diverso da quello che è insegnato dalla Chiesa Cattolica, che vale predicare il Vangelo ad un cattolico se anche la sua via gli fa arrivare a Dio? Non vale niente. E alla fine, se questo versetto, questi due versetti che leggiamo qui, non sono veri, l'evangelismo non ha valore, non ha un posto nella vita di un cristiano. Ma questi versetti sono veri e l'evangelismo ha un immenso valore, e vedremo quanto vale andando più lontano. Atti capitolo 4 versetto 12 dice questo, e io ho scelto soltanto due versetti dal Nuovo Testamento che spiegano con parole proprio semplici e facili e chiare quanto è vero il fatto che Gesù Cristo è l'unica via per arrivare a Dio. Atti 4:12 dice questo, e in nessun altro vi è la salvezza. Cioè, salvezza non si trova in nessun altro, soltanto in Gesù Cristo, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. La porta è stretta, è unica. La via per arrivare a Dio è unica, è una porta stretta, non esiste altro. Ed è sempre stato così, ed è così fino ad oggi. Gli errori che gli uomini possono fare nel provare ad arrivare a Dio sono infiniti. La verità è unica. Questo messaggio è odiato dal mondo oggi. Infatti, l'unico messaggio che il mondo non accetta oggi è questo messaggio qui, che c'è soltanto una via. Perché il mondo, tutti sono contenti anche parlare di Dio e di religione. Basta che vanno bene tutte le vie e siamo tutti contenti. Al momento che tu dici c'è soltanto un modo per arrivare a Dio, c'è solo una via per arrivare a Dio, il mondo non vuole più parlare. Ti vogliono soltanto criticare e ti odiano per questo messaggio qui. Perché? Perché in questo messaggio c'è la verità assoluta che ti fa arrivare a Dio, e Satana odia questo messaggio. Il mondo odia questo messaggio, che la via che porta a Dio è unica. Non c'è un'altra via al fuori di Gesù Cristo. Infatti, Satana ha sempre provato a confondere questo messaggio. Fino ad oggi c'è un avvertimento ora nei seguenti versetti. Versetto 15 dice, ora guardatevi dai falsi profeti. E noi sappiamo bene che ci sono persone nel mondo che predicano altri Vangeli che non sono veri. E questi falsi profeti sono persone che sono entrati proprio nella Chiesa. Sono persone che magari usano anche il nome di Cristo. Il messaggio fondamentale del falso profeta è che la via è più larga di quanto dice Dio. Cioè Dio dice che è così, il falso profeta ti dirà sempre non è così stretta la via. C'è un discorso più ampio da fare, ma non è proprio così. Guardiamo l'esempio di Satana nella sua, la prima volta che lui cerca di entrare, ingannare e essere, diciamo, fra virgolette, il primo falso profeta. In Genesi capitolo 3 versetto 1, ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna, a Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino. Vedi, Dio aveva stabilito una regola semplice, una regola unica, abbastanza stretta, però unica, è facile, semplice. E Satana entra e vuole subito allargare il discorso, dire magari, ma non è proprio così come Dio ha detto, ma c'è un altro modo di vivere, non devi vivere solo in questo modo che Dio ha detto. E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Lei sapeva bene, aveva capito bene la via, la unica via che Dio gli aveva dato, perché non è che la via unica è una via in cui c'è tanta confusione. Il problema non è qui. Il problema è che Satana vuole entrare e creare confusione dove confusione in realtà non esiste. Satana vuole entrare e confondere dove confusione non esiste. Se non ci fosse lui in mezzo, confusione non c'è. Roba difficile, se non c'è lui in mezzo a rendere il Vangelo difficile, il Vangelo non è difficile, è facile. Se non c'era il diavolo a darci mille risposte sbagliate ad una domanda facile e semplice, la risposta giusta è sempre lì davanti ai nostri occhi. Io credo che chi cerca Dio lo troverà, perché Dio non è lontano da noi e Dio non gioca a nascondino con noi. Quando uno cerca Dio con un cuore sincero lo troverà, perché Dio non gioca a nascondino. Questa porta unica, stretta, non è che è una porta difficile, è nascosto, è soltanto che è unico. E le risposte sbagliate sono infiniti. Satana, versetto 4, dice: allora il serpente disse alla donna: voi non morirete affatto. Cioè, non è proprio come ha detto Dio. Dio l'ha detto in un modo, ma non è proprio così. E dice: ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E vediamo il primo falso profeta, Satana, che adopera fino ad oggi nell'ambiente dove il Vangelo è predicato, adopera fino ad oggi nella vita delle persone che vorrebbero trovare la verità, che vorrebbero trovare quella porta unica, stretta, che esiste per arrivare a Dio. E Gesù Cristo qui avverta che ci saranno questi falsi profeti che cercheranno di ingannare, e dice: i quali vengono, è dato per scontato che Satana cercherà sempre di venire, entrare e confondere, perché in questo messaggio che Gesù Cristo è la via, è la verità, è la vita, Satana vuole entrare proprio lì e confondere lì, e lo farà in tutti gli ambienti dove questa verità è predicato. Satana cercherà di entrare con falsità per confondere, per inserire confusione dove confusione non esiste, per confondere dove non c'è niente da confondere. Quanto c'è da confondere nel messaggio che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita? Non c'è niente lì che confonde nessuno. Un bambino piccolo lo capisce, ma entra Satana come falso profeta, e lui lo farà, e lo farà proprio dove questo messaggio è predicato, apposta, perché questo è il messaggio pericoloso per Satana. Chi non predica questo messaggio, Satana non ha da confondere, non ha da inserire confusione in quell'ambiente, perché l'ha già fatto, ha già avuto il suo successo lì. Ma i falsi profeti verranno, è dato per scontato. Noi dobbiamo stare svegli, guardare, cercare che quello che noi ascoltiamo predica la verità. Ora guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecora. Questo falso profeta, questi falsi profeti che vengono, cercano di nascondersi. Non è che entrano nella chiesa e dicono subito di essere qualcuno che vuole confondere il messaggio del Vangelo. Satana non arriva mai dicendo: io voglio mettere confusione in mezzo al vostro messaggio. No, lui entra cercando di essere simile a noi, cercando di essere uno di noi. Non si presenta mai come un lupo, come lui è. Lui è un lupo che vuole confondere, vuole creare confusione. E per usare la parola di questo versetto, ma dentro sono lupi rapaci. Ad un certo punto però si manifesta. Non dobbiamo avere tanto paura, perché c'è un modo per capire se qualcuno predica un messaggio falso. Volevo dare l'esempio un po' a parte da quello che è scritto qui, ma si è stato detto che nelle banche dove devono essere esperti nel capire quando i soldi passano per le loro mani, se sono soldi veri o falsi, come studiano i soldi per saperlo quale è vero e quale è falso. E avevo sentito dire che non studiano mai i soldi falsi per capire quelli che sono falsi, studiano soltanto quei soldi veri, e poi quando passa quello falso nelle mani lo riconoscono subito, non perché riconoscono il falso, ma riconoscono il vero così bene che quando passa il falso per le mani lo riconoscono. Ed è così perché per studiare tutti i soldi falsi che ci sono è impossibile, perché ognuno che li fa falsi fa un errore diverso, cioè hanno tutti qualche errore, o la carta è sbagliata, l'inchiostro è sbagliato, qualcosa è sbagliato, però ognuno che fa questi soldi falsi fa un errore diverso. Poi studiarli tutti è impossibile, non puoi riconoscere tutti i soldi falsi che ci sono, perché anche qui c'è la possibilità per fare errore, sono infiniti, quindi non potresti mai studiare tutte le falsità, e studiano soltanto quello vero, e quando passa per le mani quello che è falso lo riconoscono subito perché non è vero. E lo sanno, perché loro sanno bene quello che è vero, non perché sanno bene quello che è falso. Ma quando tu sai bene quello che è vero, tu sai bene anche quello che è falso. Ma non perché hai studiato tutte le falsità, tu hai studiato la verità. E conoscendo bene la verità, non sei fregato dal falso. Qui la Bibbia dice, voi li riconoscerete, cioè c'è la possibilità di riconoscere il falso. Tu puoi riconoscere il falso, non devi vivere in paura che qualcuno ti frega nella dottrina. Prima di tutto il vero è facile capirlo, la verità è facile, sì, è unica, ma anche nel fatto che è unica, è questo il fatto che lo rende anche facile, il fatto che è unica. E sì, è stretta, tanti non riescono a trovarlo perché è stretta, è unica in mezzo a tante falsità, però in realtà una volta che quando l'hai trovato lo conosci, e non devi vivere in paura che un giorno entrerà qualcuno, uno di questi falsi profeti che ci fregherà. Perché? Perché si conoscono dai loro frutti. C'è un mezzo per riconoscere il falso profeta, è scritto qui: ora guardatevi dai falsi profeti, quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete. Scusate, mi sono perso un attimo. Voi li riconoscerete dai loro frutti: si raccoglie uva dalle spine o fichi dai rovi. Cioè questi falsi profeti porteranno un frutto non buono, perché loro non sono buoni, e il frutto che loro portano non è buono, non corrisponde bene col frutto che vediamo nella Bibbia. Se noi conosciamo la verità, entra un falso profeta, forse ci vuole un po' di tempo, non è che si manifesta subito, ma nel tempo si manifesta tutto. Il frutto non è che si manifesta subito il frutto di un certo albero, ci vogliono mesi. Ci vuole tempo, ci vuole un anno per ogni albero portare un frutto maturo. Però in tempo, con calma, si manifesta tutto. E noi non dobbiamo vivere in paura di falsi profeti. Noi dobbiamo conoscere la verità, assicurarci che noi ci siamo aggrappati alla verità, che lo conosciamo bene. Quando entra il falso, con tempo vedremo che è un falso. E via. Versetto 17, così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Quindi chi predica un Vangelo falso in tempo sarà dimostrato, sarà manifestato che lui ha portato un frutto errato, un frutto malvagio. E chi predica il Vangelo nel modo giusto, chi predica la porta stretta e il vero Vangelo, come passa il tempo, si manifesta di aver portato frutto buono in tempo e con calma. Ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Dopo vedremo, ora le parole diventano un po' pesanti. E quello che è in mezzo al discorso si inizia a manifestare quanto è importante questo discorso. Quando è scritto qui, né un albero, quando è scritto ogni albero che non dà buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco, iniziamo a vedere quanto è importante la verità. Oggi c'è gente che parla di la propria verità. Avete sentito questa frase? Che la gente parla della mia verità. Dice, la mia verità è questo. Forse la tua verità è un'altra verità, ma la mia verità è questo. Che falso questa idea. Che ci potrebbe esistere per me una verità che per te non è vero. Tu hai la tua verità, io la mia verità, lui ha la sua verità, lei ha la sua verità. Abbiamo tutti noi la nostra verità. No, la verità è unica. Quello che è vero per me è vero anche per voi. Non è che esiste una verità un po' per tutti e tutti hanno una verità diversa. Certo, ognuno ha avuto una esperienza diversa. Forse la realtà che tu vivi è un po' diversa dalla mia realtà per la verità, però la verità è unica. La via per arrivare a Dio è unico. Non è che uno possiede una verità riguardo Dio e io possiedo un'altra verità riguardo Dio, e le conseguenze per questo errore sono molto forti. Prima però volevo semplicemente dire riguardo questo fatto dei frutti, se volevi sapere il frutto del vero Vangelo, chi ha accettato il Vangelo, chi è un credente, noi possiamo sapere. Noi siamo limitati perché noi possiamo con l'occhio vedere soltanto l'esterno della gente, noi possiamo solo vedere le azioni della gente. Dio vede il cuore, noi non vediamo il cuore, quindi sapere in modo assoluto è un po' difficile, però Dio ci indica che ci sono segni fisiche che una persona può fare, azioni che una persona fa, che indicano che quella persona ha capito la verità, che quella persona è davvero un credente. Se queste cose sono evidenti, se questi frutti, si chiamano i frutti dello Spirito, se sono evidenti nella vita di una persona, quella persona ha seguito la verità. Se questi frutti mancano in una persona, è indicazione che questa persona magari non ha capito la verità. Galati capitolo 5, versetto 22, ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Cosa sono i frutti? Quando è scritto qui, quando parla qui di frutti nella vita di una persona che dà evidenza, questa persona ha la verità, quest'altra persona non ha la verità, i frutti sono questi. Se queste cose sono evidenti in una persona, nella sua, parlando a proposito di falsi profeti o predicatori che predicano la verità, se questi frutti sono evidenti, manifestati nella sua vita e nei suoi discepoli, diciamo, se lui predica il messaggio vero, c'è gente che si aggrappa a questo messaggio vero, il frutto è questo. Se invece è un falso profeta, avrà un frutto che non è questo. Questo è il frutto dello Spirito. Noi possiamo riconoscere un falso profeta dal frutto che porta e dalla gente che lo segue, il frutto che porta, se il messaggio che predica è vero o non è vero. La via è unica, ma Dio, Satana adopera, lavora costantemente tramite i falsi profeti per confondere il vero messaggio. Noi non dobbiamo essere confusi riguardo questa cosa. Se noi abbiamo trovato la via giusta, il frutto ci sarà e noi possiamo anche riconoscere quello che è falso. Andiamo avanti. La Bibbia parla del grande giorno della separazione e ora iniziamo a vedere la gravità dell'errore che il mondo fa credendo che le vie per arrivare a Dio sono tante e non unica. Versetto 20, 21 dice questo: non chiunque mi dice Signore, Signore. E qui mi voglio fermare un attimo e dirvi che non parliamo ora di tante religioni che esistono nel mondo. Non parliamo del buddismo. Io ho parlato del buddismo, del musulmano, c'è l'induismo. Le religioni del mondo sono infiniti. Sono tanti le strade che la gente usano per arrivare a Dio. Le strade sono tante. Sono tutte sbagliate tranne il cristiano, il cristianesimo. Cristo è la via che porta a Dio. Al fuori di Cristo non esiste un'altra via. Allora, ora voglio parlare soltanto di un falso cristianesimo, perché anche dentro il cristianesimo, dentro gli ambienti dove si parla del Signore Gesù Cristo, c'è gente che ancora non ha trovato la porta. C'è gente in chiese cristiane che ancora non hanno trovato la via, perché le errori sono infiniti. Esistono errori anche in chiese, fra virgolette, cristiane. Qui è scritto, Gesù Cristo sta parlando di gente che predicano nel suo nome, che hanno seguito la Bibbia, che hanno seguito il suo insegnamento e hanno fatto il loro ministero, le loro opere nel nome del Signore Gesù Cristo. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Ogni persona che invoca il nome di Gesù Cristo sarà salvato dai loro peccati, entrerà nel regno dei cieli. Ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Non voglio che qui ci sia confusione, perché ci sono anche versetti nella Bibbia che dicono chi invoca il nome del Signore sarà salvato. Cosa vuol dire ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? In questo contesto, fare la volontà del Padre non significa fare le buone opere. Significa quello che è scritto in Giovanni capitolo 6, versetto 40. Ve lo leggo e dovrebbe essere scritto anche qui. Gesù Cristo dice questo: questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Cosa vuol dire trovare l'unica via? Riconoscere Gesù Cristo, è scritto qui, chiunque viene alla conoscenza del Figlio, cioè chi sente parlare di Gesù Cristo, chi si sente il Vangelo e crede in quello per la sua salvezza, avrà vita eterna. Questo è la volontà di Dio. Quando è scritto in questo contesto, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è quello che significa conoscere Gesù Cristo e credere in Gesù Cristo. Vi voglio dare un esempio di un problema che esiste nelle chiese fra virgolette cristiani. Come si può sbagliare, fare un errore anche dove è predicato Gesù Cristo? Parlavo qualche anno fa, è stato diversi anni fa qui, non tanto lontano dalla chiesa, distribuivo dei volantini nelle cassette e ho avuto l'opportunità di parlare con una signora che gli ho dato un volantino, iniziato a parlare a lei di Gesù Cristo, e lei era una cattolica praticante, una cattolica molto forte, e lei mi ha detto proprio: non voglio sentire parlare di Gesù Cristo, io mi fido di Maria. E mi ha detto proprio così: Maria ha sofferto. Vero, Maria ha sofferto. Maria era lì a guardare Gesù Cristo, suo figlio, crocifisso sulla croce. Che Maria ha sofferto, questo è vero. E poi ha detto questo: Maria ha sofferto e ha sofferto per me. E qui c'è la bugia. Vedete quanto è facile sbagliare la porta vera? È unica, è Gesù Cristo. Invece qualcuno che, fra virgolette, in teoria crede anche in Gesù Cristo, ma crede più in Maria per la sua salvezza che in Gesù Cristo. Sì, lei invoca il nome di Gesù Cristo, ma lei dice: Maria ha sofferto per me e io credo in Maria. Proprio quello che la Bibbia ci dice di Gesù Cristo, lei lo dice di Maria. E qui è scritto: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ci saranno persone che hanno vissuto in culture, fra virgolette, cristiani, che moriranno e passeranno l'eternità nell'inferno perché hanno sbagliato la porta che è unica, che hanno invocato il nome del Signore e comunque non hanno capito che è solo fede in Cristo che salva dal peccato. Versetto 22 dice: molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Questo versetto, queste parole mi danno un certo paura riguardo la gente, non della Chiesa cattolica, ma anche della nostra propria Chiesa. Io sono convinto che ci sono persone che ascoltano la predicazione del Vangelo tutta la loro vita e non lo accettano mai, che frequentano la Chiesa per una vita eterna, ma non accettano mai Gesù Cristo. Mi ricordo nella chiesa in cui sono cresciuto io, che era una chiesa molto simile alla nostra, quasi identica alla nostra, una chiesa abbastanza piccola, non tanta gente, c'era un signore abbastanza anziano che aveva una settantina di anni e che era cresciuto lui in chiesa, che aveva cantato in un gruppo, in un quartetto che viaggiava dappertutto a cantare gli inni, un gruppo gospel che lui cantava per lavoro. Il suo lavoro era che lui era un cantante della musica del Vangelo e comunque per la sua propria testimonianza diceva che lui non aveva mai accettato Gesù Cristo come Salvatore. Ringrazio a Dio che ad un certo punto lui, quando aveva circa 80 anni, ha accettato Gesù Cristo come Salvatore. Ma c'è gente che predica il nome di Cristo che non è salvato. C'è gente che ascolta la predicazione del Vangelo e forse dicono: ah, è tutto vero, ma guardate che anche i demoni sanno che Gesù Cristo è la via. Anche loro sanno che Gesù Cristo è la verità. Anche loro sanno che lui è la vita e non lo accettano. Ma quante persone ci sono che frequentano questa chiesa, che nel giorno del giudizio Dio ci guarderà e dirà: non ti ho mai conosciuto. Purtroppo succederà, purtroppo succederà. Volevo leggere Luca capitolo 13 versetto 23 a 30, sono parole molto simili a questo che abbiamo letto ora, però un po' più forte. Non lo leggo, voglio soltanto concludere con questa domanda: quanto è importante il lavoro dell'evangelista? Quanto è importante che io mi impegno a predicare il Vangelo? Quanto è importante che questa Chiesa si dedica a predicare il Vangelo? La vita eterna per la gente a cui predichiamo questo messaggio dipende su di noi che lo predichiamo. Guardiamo a Marco, e questo è uno dei versetti fondamentali con il quale ho iniziato questi discorsi. Marco capitolo 15, versetto 15 e 16, Gesù Cristo sta parlando e dice: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Perché? Perché dobbiamo andare dappertutto a predicare il Vangelo? Perché quello è il messaggio unico che fa la gente arrivare a Dio, Al fuori di quel messaggio non c'è un altro messaggio che porta a Dio. Ecco perché dobbiamo impegnarci così tanto. E guarda, versetto 16, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. È importante il messaggio del Vangelo. Il messaggio è unico, gli errori sono infiniti per quanto riguarda come arrivare a Dio. La via, la porta che porta a Dio è stretta, è unica fra infiniti errori. E noi siamo circondati da persone che si trovano non nella verità, ma nell'errore. E hanno bisogno che noi li predichiamo il Vangelo. L'ultimo versetto, Romani, capitolo 10, e concludiamo così. Romani, capitolo 10, versetto 13, dice questo. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone cose. Il lavoro che noi abbiamo da fare come individui e come una chiesa intera è un lavoro immenso che ha un'importanza molto pesante, perché se si sbaglia qui c'è gente che passa l'eternità nell'inferno. Se invece riusciamo ad avere un certo successo nel indicare questa porta stretta alla gente, a dire guarda, tu stai seguendo questa qui ma hai sbagliato, questa è l'unica via, questa è la porta che tu devi, e nel quale tu devi entrare per arrivare a Dio, se abbiamo successo a farlo, noi avremo salvato la vita di una persona che passerà l'eternità nella presenza di Dio invece nell'inferno. È molto importante il nostro messaggio, è unico, è assolutamente essenziale il messaggio del Vangelo, e noi dobbiamo predicarlo fedelmente. Preghiamo, Padre Celeste.